taglierà a pezzi. I figli del sacerdote Aronne metteranno del fuoco sull'altare e disporranno della legna sul fuoco. Poi i sacerdoti, i figli di Aronne, disporranno quei pezzi, la testa e il grasso, sulla legna messa sul fuoco che è sull'altare. Ma laverà come acqua l'interiore e le zampe, e il sacerdote farà fumare ogni cosa sull'altare come olocausto, sacrificio di profumo soave consumato dal fuoco per il Signore. Signore, ci approcciamo alla Tua parola questa mattina. Il Levitico fa parte della Tua parola. Questo libro, Signore, Tu ce l'hai donato, ce l'hai dato nella Tua infinita misericordia per essere un faro, per essere una luce nelle nostre tenebre. Padre, io mi rendo conto che abbiamo grande bisogno di Te questa mattina per fare che questo messaggio che Tu ci trasmetterai, Signore, sia un messaggio che possa veramente arrivare ad ognuno di noi. Padre Santo, magari a prima lettura di questi versetti sembrano di non avere nulla da dirci, Signore, togli da noi questa grossa bugia e facci avvicinare alla Tua parola come avvicinandoci agli oracoli stessi di Dio, aspettandoci di ricevere da Te quel grasso, quel cibo delle quali le nostre anime hanno bisogno. Ti prego di aiutarci nel Tuo nome, Gesù. Amen. Amen. Alcuni di voi vi siete spaventati perché vi ho detto di aprire la Bibbia nel libro del Levitico. Non dovete dirmi se vi siete spaventati o meno, però perché abbiamo questa, come dire, sensazione a pelle di non apprezzare più di tanto questo libro? Per alcuni di noi è un libro che ci ha impantanato, no? Quando ci siamo preposti di leggere l'intera Bibbia, abbiamo letto Genesi, bene, ci sono le storie, mi ricordo, Noè, Giuseppe, Esodo, Egitto, bene, mi piace, Mar Rosso, e poi si arriva al Levitico. E lì ci impantaniamo, non riusciamo poi, e saltiamo al Nuovo Testamento tante volte. È un Everest per noi, non riusciamo a scalarlo perché ci sembra un libro inapprocciabile per noi. Sembra, se siamo onesti, sembra la cosa che meno importanza ha per le nostre vite, più irrilevante per me, olocausti, sacrifici offerti, consumati dal fuoco, distinzione tra tipi di animali puri e impuri, modi di consacrazione e leggi relativi alla santità. Guarda, cosa ci potrebbe essere di meno edificante di tutte queste cose, pensiamo. Però c'è una ragione di fondo per la quale noi non apprezziamo, magari alcuni di noi, questo libro. Di poca ispirazione quando leggiamo questo libro, ed è questo. Non capiamo veramente chi è il Dio della Bibbia. Non capiamo veramente chi è l'Iddio del Pentateuco, i primi 5 libri dell'Antico Testamento. Non capiamo la infinita distanza che c'è tra questo essere che ci viene rivelato nel libro di Esodo, soprattutto 3:14, che esiste nell'universo un essere tremendo, terribile, un essere altro che un alieno che ti spaventerebbe se tu lo vedessi, è un essere che esiste in spirito puro. Non tollera una briciola di impurezza. Non tollera neanche una piccola macchia sul pavimento del suo universo pulito che aveva lui creato. Non capiamo l'abominio profondo che questo essere che si rivela come io sono, colui che sono, fatta i fatti tuoi, non capiamo l'abominio che lui sente per quello che per noi è normale, il peccato. E la domanda che ci porta a riflettere il libro del Levitico è questo: come mai può questo essere, Yahweh, come può essere in questo universo che noi viviamo, in cui viviamo, come possono coesistere queste due realtà? Come possono coesistere sotto uno stesso tetto, se vogliamo, questo essere tremendo che se tu lo vedessi con i tuoi occhi cadresti morto a terra? E me, come posso? Come possiamo coesistere in questo universo conoscendo cosa sono io e sapendo per la sua rivelazione cos'è ciò, esso, cos'è quella cosa che si fa chiamare Dio? Per capire qualcosa dobbiamo andare a Esodo 25,8, andate con me, e scaveremo un po' nelle scritture avanti e indietro, se non riuscite a andare a tutti i brani, non vi preoccupate. Esodo 24,8, troviamo Mosè dopo 40 giorni e 40 notti sul monte Sinai, e Dio gli parla di come funzionerà questa convivenza tra ciò che è santo e ciò che è infinitamente profano e impuro. E guardate cosa dice, versetto 25,8. Essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro. Se sai qualcosa riguardo al Dio dell'universo, subito ti viene la domanda, come può essere? Esodo 33,3. Guardate che parole forti. Esodo 33,3, dopo che Israele si svia seguendo il vitello d'oro, molto presto, dice il Signore, in versetto 8 di capitolo 32, e guardate cosa dice qua il Dio di Israele. Dio dice, versetto 3, l'uomo che io sceglierò vi condurrà, l'angelo che io sceglierò vi condurrà in un paese dove scorre il latte e il miele, ma io non salirò, io non posso salire in mezzo a te, perché sei un popolo del collo duro e potrei anche sterminarti lungo il cammino. Mosè, io non posso salire in mezzo al tuo popolo di collo duro perché siete talmente impuri, talmente profani, talmente saturi di peccato, che la mia ira si sfogherebbe verso di voi al primo passo. Se non capisci questo problema di coesistenza, di convivenza, se non ti tocca questo problema, tu non capisci la natura del Dio che esiste fuori della nostra visione. Tu non capisci questo Dio e non capisci la distanza infinita che c'è tra l'uomo peccatore e questo Dio che vive, esiste in essenza di spirito puro. Abacuc 1,13 dice, non dovete andare, se volete potete, Abacuc il profeta dice, tu hai gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male e non puoi tollerare lo spettacolo dell'iniquità, non puoi tollerarlo, è giusto che lui stermini un popolo di collo duro, è giusto nella sua infinita santità. Andate a Esodo 19, Esodo 19, 2, 12. La scena è molto suggestiva. Il monte Sinai sta fumando, c'è una nuvola di gloria che galleggia, e lui dice, tu fisserai intorno a dei limiti al popolo e dirai, guardatevi dal salire sul monte o di toccarne i fianchi, chiunque toccherà il monte sarà messo a morte e nessuna mano deve toccare il colpevole, cioè non solo quello che ha toccato il monte, ma chi toccherà quello che ha toccato il monte sarà lapidato o trafitto con frecce, animale o uomo che sia, non dovrà vivere. Quando il corno suonerà a distesa, allora essi potranno salire sul monte. E Mosè scese del monte verso il popolo e santificò il popolo e quelli si lavarono. aspetta, e questo Dio dovrebbe vivere in mezzo al popolo? E questo Dio dovrebbe vivere in mezzo a me e a te? Non ci stupisce poi le parole del popolo in 20:19, quando il popolo dice: Mosè, Mosè, parla tu con lui, ma non ci parli Dio, non si avvicini così tanto Dio, altrimenti moriremo. Sono presi dallo spavento. Noi moriremo se abbiamo a che fare con questa cosa che non sappiamo è venuto da un altro mondo. Parla tu, ma non fare che parli io. Ovviamente questo atteggiamento è ad anni luce dell'atteggiamento dell'uomo moderno, non devo dirlo a voi. Quale uomo oggi parla così del Dio dell'universo? Questo Dio mi spaventa, ho paura perché so che mi potrebbe sterminare al più minimo sbaglio. Invece qual è l'atteggiamento dell'uomo moderno? Gli parli di Dio, gli parli del giudizio di Dio, fanno qualche battutina. No, 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 guarda, quando arriverò davanti a Dio, racconterò qualche barzelletta e subito saremo degli amici. Che tremenda follia. Il Dio che dice: se voi venite vicini a me, io sarò spinto a sterminarti. Sai cosa vuol dire sterminare? Non vuol dire: ups, li ho uccisi a caso, ups, ho permesso che qualche male gli accadesse. Sterminare è la parola che usiamo per annichilire degli scarafaggi in casa. È la parola che usiamo quando andiamo negli angoli della casa per assicurarci che non è rimasto neanche un uovo di quella peste, perché è intollerabile. Questo vuol dire sterminare. Con quale Dio pensiamo che abbiamo a che fare? Con quale Dio? In Esodo 33:14, dopo che Mosè intercede per il popolo, Dio acconsente. Dio acconsente e dice: la mia presenza andrà con voi. E il popolo, magari sentendo questo, direbbe: Mosè, guarda, magari non è la migliore idea che Dio venga con noi, per le ragioni che abbiamo già detto. Però vedi, se tu conosci il Dio dell'universo, tu conosci benissimo quella doppia funzione che la sua presenza ha. E io spero che nella tua vita tu sai di cosa sto parlando quando parlo dell'esperienza di Dio. Quell'avvicinarsi e tu percepisci che Dio si è avvicinato, come dice Giacomo: avvicinatevi a Dio e Lui si avvicinerà a voi. E tu sai che in quel momento c'è una parte di te che vuole abbracciarlo e averlo di più, ma c'è un'altra parte che lo respinge e dice: sono troppo sporco, Signore, faccio troppo schifo, allontanati da me, come dice Pietro a Gesù dopo la pesca miracolosa. Come può l'Iddio dell'universo salire con il popolo? Come può funzionare questa convivenza? La risposta è nel libro del Levitico. E qua la risposta. La risposta di dove Dio viene adorato si descrive nell'Esodo, dove, nel tabernacolo, il come si descrive nel libro di Levitico. E questo come bisogna adorare l'Eterno è la differenza tra la vita e la morte. Non andiamo a vederlo, però magari vi ricordate della storia di Nadab e Abiù in Levitico 10. Loro sono i figli di Aronne, i figli di Aronne, ok? Aronne è l'uomo di Dio, dopo Mosè, per eccellenza. Nessuno aveva più conoscenza di come maneggiare la situazione con Yahweh, il Dio dell'universo, se non loro, Nadab e Abiù. Però succede una cosa: vengono divorati dal fuoco. Ups! Perché? Perché hanno offerto un fuoco estraneo, hanno offerto un fuoco diverso da quello che Dio aveva comandato. Si erano approcciati a Dio in un modo illegittimo, in un modo non accettabile. E qua potrei fare una predica intera su noi. Osiamo veramente a definire noi come questo Dio deve essere approcciato? Osi tu nella tua vita a immaginare che tu puoi definire come tu, quando tu ti approccerai al Dio dell'universo? Che vergogna! Dio dice come, Dio dice quando, e Dio dice di farlo a proposito. Non è una scelta. Paolo disse, comandò ad ogni uomo a ravvedersi. Il Vangelo è un comandamento. Non è un appello, è un comandamento. Tu oggi, se non sei una persona ravveduta, ti viene comandato dal Dio dell'universo di ravvederti o affrontare le conseguenze. Così. Libro di Levitico. Vengono consumati dal fuoco, Nadab e Abiù. Ci rendiamo conto pian piano con quale Dio abbiamo a che fare. E la ragione per cui non capiscono l'Antico Testamento, tante persone non capiscono la Bibbia, è perché le persone non capiscono Dio, non capiscono quello che ci viene rivelato in Genesi 7:21, che adesso vedremo. Hanno idee sentimentali, il sentimentalismo verso Dio ti porterà all'inferno. Se tu hai un approccio sentimentale con Dio, come se lui fosse un cucciolo, una mascotte. Questo è il nostro problema nella Chiesa evangelica, Dio è come una mascotte, Gesù è come una mascotte. Facciamo quello che vogliamo e abbiamo la mascotte Gesù. Non funziona così, non funziona così. Genesi 7:21 ci dice con quale Dio abbiamo a che fare. Dice questo. Vediamo se cambia la prospettiva di qualcuno. Dopo il diluvio, perì ogni essere vivente che si muoveva sulla terra. Uccelli, bestiame, animali selvatici, rettili di ogni sorta striscianti sulla terra e tutti gli uomini. Tutti gli esseri che erano sulla faccia della terra furono sterminati. Dall'uomo fino al bestiame. Dall'uomo fino al bestiame. Esodo 14:30, non andremo a vederlo, però voglio che andiamo insieme a vedere Numeri 16. Numeri 16, un brano veramente da leggere e da meditare. Numeri 16. Questa è la storia dei Coraiti, la ribellione dei Coraiti. Loro sono figli di Levi, ma non figli del figlio di Levi, che erano i sacerdoti, cioè di Aronne. E loro si lamentano e dicono, ma no, ma non solo Aronne e i suoi figli, ma tutti dobbiamo essere santi. Tutti vogliamo essere dei sacerdoti. Andate al versetto 31. Dopo una serie di circostanze, appena egli ebbe finito di pronunciare tutte queste parole, il suolo si spaccò sotto i suoi piedi. La terra spalancò la sua bocca e l'ingoiò essi e le loro famiglie con tutta la gente che gli apparteneva. A Corè e tutta la loro roba scesero vivi nel soggiorno dei morti. La terra si rinchiuse su di loro. Scomparvero dalla vista. Scomparvero. Non posso guardarvi, Coraiti. Vi faccio scomparire dalla mia vista. Peccato! Questo è come Dio vede il peccato. Come può questo Dio coesistere con noi? Come? È impensabile. Gli angeli dicono, Dio, è impensabile che tu possa sporcarti così. Come può il peccatore, tanto tu come me, peccatore di mente, di atteggiamento, di gesto, di respiro. Come possiamo osare a vivere nel suo universo e osare a dire no, io non sarò sterminato, non merito di essere sterminato, io no. Chi oserebbe a dire tale bugia? Noi non osiamo, però la risposta viene data in Levitico. Levitico. E qua voglio parlare dell'amore di Dio. Il giudizio di Dio, la giustizia di Dio, palese. Però vedi, noi tante volte leggiamo la legge di Dio, Levitico, Numeri, e diciamo, uff, che rotura, è una giacca che mi sta stretta questa legge, no? Non capiamo quando Davide dice, nella tua legge mi diletto ogni giorno. Ma cosa stai dicendo, la legge? La legge è la peggior cosa, io sono un'anima libera, io voglio volare, non voglio la legge nella mia vita. Capite che la rivelazione della legge di Dio è il gesto più amorevole che Dio poteva inventare? Vi rendete conto che Lui poteva lasciarci al buio, poteva lasciarci senza sapere come approcciare questo Dio? Invece ci viene data la legge. Questa rivelazione sul monte Sinai ci spiega come approcciare Dio. Non abbiamo tempo di andare perché voglio arrivare a qualche versetto di Levitico, sto mettendo un po' di basi prima di guardare i versetti. 2 Re 17:24, non andate, la Siria ha deportato i giudei e viene gente di fuori e cominciano a risiedervi nella regione dove prima c'erano i giudei. E dice questo 2 Re 17, non temevano il Signore e il Signore mandò contro loro dei leoni che facevano strage fra di loro. E la gente si lamentò. Non sappiamo il modo di servire il Dio del paese, perciò stiamo morendo. Capisci? Capisci in quale condizione ti mette il non saper servire il Dio dell'universo? Bruttissima situazione. E poi il re fa questo. Il re mandò un sacerdote per insegnare loro il modo di servire il Signore. Trovarono un uomo. C'era un uomo, un sacerdote, dove tutto il resto della popolazione non sapeva niente. Come pregare, come fare, come non fare, sabato sì, sabato no. Però c'era un uomo che poteva venire al popolo e dirgli, sì, c'è un Dio tremendo in questo posto. C'è un Dio che scatenerà la sua furia contro di voi e lo meritate come lo merito io. Però lasciate che vi spieghi, c'è un modo di approcciarlo. E ovviamente questo è un'applicazione anche per te e per me. Viviamo in un mondo in cui la gente non sa temere, non sa servire. E ci vogliono uomini, e ci vogliono donne, e Dio ci dia pastore nei nostri pulpiti che possano dire al popolo, questo è il modo in cui ci si approccia all'Iddio dell'universo. Non pensare di poter approcciarlo con le tue piccole opere che non servono a niente. Hai bisogno dell'opera di Cristo Gesù. Abbiamo bisogno di sacerdoti, sacerdotesse, in ogni posto di lavoro, in ogni palazzo a Milano che sia così, che possa insegnare loro come dovevano temere il Signore. Non dobbiamo sbagliare. Il compito è nostro. Il compito è nostro. Cosa sanno lì fuori di come temere Dio? Non sanno la differenza tra la mano sinistra e la mano destra. E non sanno che sta per piombarsi addosso loro questa fiumana di ira, a meno che imparino il modo di approcciare questo essere che si chiama Dio. E questo è il messaggio del Levitico. Vogliamo vedere il versetto 1. Vi dico già che non arriveremo molto lontano nell'esposizione di questi versetti, però proveremo a prendere quello che possiamo. Levitico 1. La prima cosa che ci confronta è il mondo dei sacrifici. Mondo strano per noi, 21° secolo, cosa possono dirci questi gesti, queste forme, portare un'offerta al Signore, porgere la mano sulla testa dell'olocausto, sgozzare il vitello, offrire il sangue, spargerlo sull'altare, scuoiere la vittima, mettere il fuoco sull'altare. Ah, basta! Cosa c'entra con me? Sì, è strano, dobbiamo ammetterlo. Per noi del XXI secolo non siamo abituati ad approcciare il Dio dell'universo con questi gesti. Perché allora? Perché Dio ha scelto di rivelare dei principi spirituali di come approcciarsi a Dio usando questo mondo dei sacrifici? C'era un famoso predicatore che gli fecero la stessa domanda. Glielo fecero così, dissero, si chiamava R.C. Sembra, quando leggo la Bibbia, sembra così primitivo. Primitivo. Sapete cosa significa primitivo? Significa elementare, basilare, fondamentale. Perché Dio ha scelto di usare questi gesti così primitivi per insegnarci le lezioni spirituali di come approcciarlo? E la risposta di questo uomo saggio è molto interessante. Lui disse: la ragione per cui Dio ha scelto di rivelare il modo di approcciarlo in modi primitivi è perché l'uomo è in fondo un essere primitivo. L'uomo è un essere primitivo. E Dio, nella sua infinita misericordia, nella sua grande saggezza, sceglie di parlare all'uomo attraverso mezzi semplici: sangue, altare, rocce, pietre. E così l'uomo può capire qualcosa. Come altro potrebbe capire l'uomo l'idea della santità di Dio se non fosse perché Dio dice: questo è un recinto vietato e se entri muori. Chiaro? L'uomo primitivo. E questa è la saggezza e la misericordia. Dio si china verso l'uomo come facciamo noi con i bebè. Che se no, noi non capiamo. Pensiamo, no, Dio, tu devi parlarmi. Voglio vedere attraverso il Hubble Telescope, no? Questo telescopio che gira la galassia. Lì sono pronto a ricevere un messaggio da Dio. O attraverso una meditazione complicata. L'uomo ama questo. Perché? Perché glorifica l'uomo. Perché alla fine tutti questi tentativi di salire le scale per raggiungere Dio non sono veri tentativi di raggiungere Dio, sono tentativi di glorificare l'uomo. E vedete, quando Dio si china in questo modo, svergogna l'uomo, lo svergogna. Dice: ti piacerebbe, vero uomo orgoglioso, che io ti parlasse attraverso qualche grande equazione scientifica, ma io scelgo di svergognare l'intelligenza dell'uomo e ti parlo invece attraverso un popolo di nomadi che hanno una tenda rudimentaria e lì dovrai venire a capire qualcosa di me. E l'uomo intellettuale, l'uomo laureato, dice: no, mi rifiuto. Per quello dice Prima Corinzi 1, la saggezza di Dio è più saggia degli uomini. E Dio ha scelto di svergognare la saggezza dell'uomo. Il metodo di insegnare all'uomo svergogna l'uomo evoluto, l'uomo tecnologico, e lo porta a vedere la sua condizione come è veramente. Versetto 1. Dio chiama Mosè. Dio chiama Mosè. Se non lo sapevate, Dio è un Dio che parla. E voglio farti questa domanda. Senti spesso la voce di Dio? Hai mai sentito la voce di Dio? Senti magari cose dette di Lui, come questa mattina, ma senti la sua voce? Se non senti la sua voce, se non c'è mai stato, o tu non ricordi il momento in cui tu hai sentito, non teologia su di Lui, non spiegazioni da qualche, ma tu hai sentito la sua voce, non sai cosa ti stai perdendo. Perché la voce di Dio è l'unica cosa che stabilirà la tua vita. Non sto parlando di sentire come quando leggo una scrittura e tu l'ascolti, no, sto parlando di ascoltare la sua voce che schiarisce ogni tuo dubbio e mette in chiaro la realtà dell'universo. C'era un uomo che era abituato a sentire la voce di Dio, si chiamava Chevalier, nel 1700. Aveva una grande reputazione per essere un uomo di preghiera, un uomo che ascoltava la voce di Dio. E qualche anno dopo venne una donna e gli chiese: Chevalier, ascolti ancora la voce di Dio? E lui abbassò la testa, vergognato, perché si era perso nelle distrazioni del mondo. Non sentiva più la voce di Dio. Ho menzionato il libro di prima, di Tozer. È un libro verde che metteremo lì vicino alla macchina del caffè, in cui spiega più questo aspetto. Cosa significa ascoltare la voce di Dio? Cosa significa? Potete andare a leggere quel libro. Poi versetto 2, Dio dice come funzionerà questa coesistenza. Quando qualcuno di voi porterà un'offerta al Signore, offrirà un bestiame, grosso o minuto, non c'è tempo di scavare questo primo versetto, però quando avete tempo magari segnatevi Esodo 34:20, perché lì Dio dice: nessuno comparirà davanti a me a mani vuote. E questo spiega tutto il sistema del sacrificio. Nessuno può osare ad approcciare la presenza di Dio a mani vuote. E queste bestiame che si portano rappresentano il cuore delle persone di offrire a Dio qualcosa di valioso. Il bestiame era la cosa di più valore che avevano gli israeliti, altro che i loro figli, ma quello era vietato di sacrificarlo. Ma la seconda cosa più preziosa era il bestiame, e così loro sacrificavano. E ovviamente la riflessione per noi è: come pensiamo noi di poter approcciare Dio con le mani vuote? Ovviamente il riferimento che voglio fare è molto cristocentrica. Tutto il Levitico sta prendendo questo filo guida per portarci a Cristo Gesù. Perché tu sai, e io so, che io non posso mai portare un dono all'Iddio dell'universo che in nessun modo rispecchi il vero valore di questo Dio. Non posso. E neanche tu puoi. puoi digiunare finché muori, puoi andare al monastero finché vuoi, puoi frustrarti e Dio alla fine di tutto ti dirà: il tuo dono mi fa schifo, il tuo dono non mi soddisfa. C'è un dono che soddisfa il Padre ed è l'offerta di Cristo Gesù. Questo è il messaggio del Levitico. Sta cominciando a insegnarci. Noi viviamo dietro la croce, ma Dio ha dovuto insegnarci così, in modo basilare, questi insegnamenti. Tu non puoi approcciare Dio a mani vuote. Problema, io qualsiasi cosa porto non è mai abbastanza pulito, puro. C'è Gesù. Versetto 3. Guardiamo attentamente, ti devi immaginare adesso questa tenda di convegno. La lunghezza era di 46 metri, più o meno metà di un campo di calcio, la larghezza era di 23 metri, qui abbiamo un po' meno di 23 metri, e tutto intorno era recintato da un recinto di 2 metri, e all'ingresso c'era un altare. Se la tua offerta è un olocausto, dice, offrirà un maschio senza difetto. Ecco, tu venivi a questa tenda col tuo sacrificio, che doveva essere senza difetto. Cosa ci sta insegnando? Di nuovo dice, lo offrirai un olocausto senza difetto. Se andassimo a leggere altri brani vedremo qual era il rito che loro prendevano per guardare dentro o fuori, assicurarsi che non c'era neanche una macchia su questo bestiame, perché altrimenti loro morirebbero. Andate a 1 Pietro 1,19. Sapendo che non con cose corruttibili, cioè impuri, cioè che tendono a corroersi, non siete stati riscattati con quelle cose, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto e senza macchia. Che speranza c'è per me? Signore, io ci ho provato. Ho provato a vivere una vita senza macchia, ho provato a vivere una condizione spirituale pulita davanti a te. E cosa trovo? Corruzione, sporcizia. Ma arriva un uomo e si fa chiamare l'agnello di Dio. E lui prende questa figura e lo adempie. E dice, Keith, è vero. Vedi, il libro del Levitico ti ha fatto capire che tu non puoi approcciare questo essere, questa fiamma che divora, con un sacrificio impuro. Ma io sono qui, senza difetto e senza macchia. Questo stesso versetto 3 contiene una delle frasi più sconvolgenti per me. Io ho avuto tempo di riflettere, magari se tu l'avresti avuto, vedresti anche tu. Guardate cosa dice, lo offrirà all'ingresso della tenda, e questa è la frase che facilmente sorvoliamo, ma guardate cosa dice, per ottenere il favore del Signore. Abbiamo letto qualche versetto prima, sconvolgente, Dio che stermina, Dio che l'immagine come, non lo so, come un elefante infuriato che pesta tutto quello che trova. E qua dice che possiamo avere il favore del Signore. Non ti colpisce? Non ti tocca? Che l'uomo, creatura impura, sorta dalla fogna, può ottenere il favore del Signore. Se questo non ti porta gioia, non so cosa altro dire. pensi di meritare il favore del Signore? E il favore del Signore è questo. Tutta quella potenza che era scatenata nel tuo, nell'opporti, nel distruggerti, adesso in proporzione inversa. È per il tuo bene, per la tua benedizione, per il tuo successo spirituale. Ti ha colpito il furore dell'ira di Dio, allora fatti sconvolgere del favore del Signore, che adesso è per te, per conto del sacrificio. Grazie, fratello. Serviva più acqua. Ora, se tu non hai portato un sacrificio, se tu non hai visto nel sacrificio di Cristo, perché di questo stiamo parlando, l'offerta perfetta al Padre, tu non puoi applicare questo versetto a te. Tu non hai il favore di Dio. Magari pensi, diciamo, ma nulla di male mi è successo, io vado avanti. Tu stai vivendo su tempo datoti in prestito. È in prestito, come quando vai alla libreria e vai a prendere un libro in prestito, hai un tot di tempo in cui tu puoi usufruire di quel libro, ma poi scade, tu stai vivendo su tempo datoti in prestito. E tu non puoi pensare di presumere della bontà di Dio. Tu non sei sotto il favore di Dio. Se non hai un sacrificio accettabile a Lui, non a te, perché arriverà il giorno in cui tu gli vorrai portare tanti sacrifici. Oh, Signore, quante cose ho fatte, alla fine non hai fatto niente, però tu pensi di aver fatto qualcosa. Quante cose ho fatte! E Lui prenderà tutto questo mucchio di opera. Cosa mi hai portato? No, vai a raccoglierli, li rimetti. Cosa mi hai portato? Chi? Io ho un'offerta e non è neanche mia, è l'offerta di Gesù Cristo. Ho il favore di Dio. Come può prendersi i nostri peccati? Questa offerta, come può cancellare i nostri peccati? Guardate il versetto 4, è affascinante, adesso finiremo tra un attimo. Poserà la mano sulla testa dell'olocausto. Vedete, questi sono principi, sono messaggi spirituali. E voglio che andiamo un attimino a Levitico 16, 21 al 22, perché qua ci spiega come avviene questo trasferimento dei nostri peccati sulla vittima, nel nostro caso su Gesù Cristo. Nessun uomo tra i discendenti dei sacerdoti di Aronne che abbia qualche deformità si avvicinerà per offrire sacrifici consumati, ha un difetto e non potrà mangiare il pane del suo Dio. 16, 21. Quello sarà per settimana prossima. Aronne poserà le due mani sul capo del capro vivo, confesserà su di lui tutte le iniquità dei figli di Israele e tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati, e li metterà sulla testa del capro. Poi, per mano d'uomo che ha questo a carico, lo manderà via nel deserto. Quel capro porterà su di sé tutte le loro iniquità. Non è grandioso? Porterà l'iniquità. Il Levitico 4 ci dice che c'è un modo. C'è un modo per l'uomo che è appesantito di una coscienza del suo peccato e dice: io so che sono un peccatore. Come posso disfarmi di questi miei peccati? Come posso mandarli via? Ecco la risposta. Vengono trasferiti simbolicamente quando mettiamo le nostre mani sulla vittima. Confessiamo le nostre iniquità. La confessione del peccato è la definizione della fede che salva. Qual è il collegamento con noi? Se tu non hai mai confessato i tuoi peccati davanti al Dio dell'universo e in fede hai appoggiato le mani su Cristo, permettendo che i tuoi peccati vengano messi su di Lui, tu porti ancora il carico dei tuoi peccati. Questo è il messaggio. Confesserà e saranno messi sulla vittima. Porterà su di sé le loro iniquità. Non è grande? Tutte le tue iniquità, tutte le mie iniquità, ogni fallimento, ogni parola detta, ogni parolaccia, ogni volta che ho litigato con mia moglie, Dio non vede più il mio peccato. Perché come dice Salmo 103, come è lontano l'Oriente dall'Occidente, così ha Egli allontanato di me i miei peccati. Questo è il messaggio. Io non posso coesistere con questo Dio dell'universo. Non posso, però c'è un modo. C'è un modo per il quale Keith e Yahweh possono vivere insieme. Cosa c'è di più grandioso? E ce lo dice il libro di Levitico. Un'altra frase sconvolgente. Il Signore lo accetterà come espiazione. Lo accetterà. Non aver dubbi. E se tu hai dubbi, ma sarò ancora peccatore o non sono salvo, la parola per te è il Signore lo accetterà. Non accetta niente di tuo, ma accetterà il sacrificio di Cristo Gesù. Ti chiedo questa mattina, hai mai posato le mani su Gesù in fede? Hai mai confessato i tuoi peccati una per una? Signore, io a volte sento una gelosia dentro di me che mi fa vergognare. A volte un desiderio della gloria dell'uomo che mi fa voler cavare un buco e nascondermi. Lo confesso davanti a te. Se questo non fa parte della tua vita, tu stai ancora portando il carico dei tuoi peccati e il Signore in quel giorno non accetterà i tuoi sacrifici. Ma la buona notizia è che c'è un modo. C'è un modo. E non dire che modo strano. Non dire io avrei scelto un altro modo, magari col computer, scrivere un'applicazione che poi scarica i miei peccati. Dio ci ha dato il modo per avere il favore del Signore e per essere accettabili a Lui. Grazie Signore. Io ti lodo, Signore, per il libro del Levitico. Ti lodo, Signore, perché Tu ci permetti di vedere la meraviglia della Tua opera, indipendentemente da me. Tu hai fatto tutto. La Tua opera, Gesù Cristo, è sufficiente. E io in quel giorno, quando verrò davanti a Te, verrò, Signore, a mani vuote, sì, però con un sacrificio soltanto, con un'offerta, già fatta prima della fondazione del mondo, Cristo Gesù. Padre, aiutaci ad avere occhi per apprezzare sempre di più quest'opera che Tu hai fatto, come Tu, Signore, hai parlato a noi, senza noi meritarlo, e che possiamo uscire da questo posto, Signore, avendo noi il modo, noi abbiamo il piano maestro di come i peccatori possono approcciare il Dio dell'universo, insegnare alle persone come temere il Dio dell'universo. Usati di noi, ti prego, nel nome di Gesù. Amen. Amen.